Tiziano mi ha mancato 15 righe, se vuoi che io le leggo al posto suo,
sì.
Come giro di intervento, e basta, ho avvisato loro che facciamo così.
La Fanelli viene da Porta.
No, la Fanelli viene da Giunta Porretta Terme, quindi vedo che non è riuscito, mentre da Padova, Treviso, viene Tiziano, Maurizio purtroppo è malato oggi.
Bene, allora. Un caro benvenuto a tutti, buonasera. Ci riuniamo per l'occasione data dal lavoro di Francesco Napoli, poesia presente in Italia dal 1975 al 2010, volume edito da Raffaele Editore, uscito da qualche tempo, lo scorso anno, ma che abbiamo rincorso più volte nelle diversificate attività del Centro Culturale di Milano, e poi si è presentata l'occasione di un nuovo autunno, di un nuovo programma dell'anno. Abbiamo voluto riprendere questo lavoro anche perché fornisce l'occasione per radunarci e tentare di dialogare insieme anche su una domanda che sottende il lavoro di Napoli, e quella che abbiamo voluto rappresentare con il titolo di questa serata: cosa c'è quando c'è la poesia? Che tipo di esperienza si rappresenta, accade per il lettore, per lo spettatore, che ogni uomo è spettatore di quello che accade intorno a lui, ma anche quando questo diventa suggerimento, parola, cioè si esce dal silenzio, dalla rappresentazione della natura, del mondo, della natura umana stessa, e qualcuno dice, offre una testimonianza. Il tentativo di Napoli mi pare che parta da questo stesso punto. Certamente si concentra su una domanda storica: che cosa ha caratterizzato la poesia degli ultimi 40 anni, e la necessità anche di staccare il Novecento dal tempo presente, un tempo presente che non può essere evidentemente solo una contemporaneità continuamente sfuggente, continuamente istantanea e priva di radici, ma di fissare, come lui dice nelle varie introduzioni della sua antologia, come delle bandiere. Sa che corre dei rischi, come hanno corso dei rischi tutti quelli che l'hanno preceduto. Diversi tentativi antologici sono stati marcati da diverse modalità, da diverse ricerche. Rischi non tanto quelli banali di esclusioni, che è quello che più si pensa, no? Quando si raccolgono gli autori, ma Napoli mi pare che tenti il rischio di una interpretazione, la dice, la cerca di motivare. Lui è un critico letterario di un certo spessore, di un certo impegno anche per le pubblicazioni che ha fatto, e cerca sempre dei riferimenti storici. Ed è per questo che questa sera abbiamo dalla parte di qui il professor Ermanno Paccagnini, che abbiamo voluto come non poeta, cioè anche come critico letterario della prosa, della narrativa, insomma con uno sguardo un po' complessivo alla storia della letteratura che lui insegna, con letteratura contemporanea nell'Università Cattolica di Milano e di Brescia. Con lui Davide Rondoni, poeta, scrittore, e però anche lui si presta a sguardi tra il giornalismo e la storia, ma soprattutto anche autore di una rivista e di gruppi di lavoro, di laboratori, di motivazioni attorno alla poesia. E poi Francesco Napoli. Non c'è con noi Maurizio Cucchi, che ci saluta e vi saluta perché è preso dal malanno milanese, dall'influenza di questo periodo, e che però insomma è vivamente partecipe a questo dialogo. Abbiamo voluto, li salutiamo, perché comunque la serata tutti abbiamo fatto fatica per essere qua. Con Francesco Napoli ho voluto esporre un desiderio di radunare alcuni amici, persone che sono poeti importanti e che accenno, che elenco, sono Tiziano Broggiato, che però non è presente perché da Padova gli era molto impossibilitato a venire per il maltempo, e ci ha mandato qualche riga che leggerà Francesco Napoli. Poi Loretto Raffanelli, che da Porretta Terme proprio non è riuscito a smuovere,
uscire
di casa, che anche lui saluta con grande calore. Però c'è Milo De Angelis, che si sta risedendo, Adele Desideri, Roberto Musapi, Antonio Riccardi e Alessandro Rivali. E li salutiamo noi tutti, perché sono qui per dare anche loro un contributo. Grazie di essere qui. Concludo come si svolge la serata. Ascoltiamo la prima Paganini, Rondoni, e con una replica di Napoli sul senso di questo lavoro e su tentare di ascoltare delle linee che anche per le presenze che vedo anche di studenti possono essere utili per rispondere o vedere i tentativi di risposta nel lavoro di Napoli a questa domanda: cosa c'è, cosa accade quando c'è la poesia. Poi vorrei chiedere agli amici che ho citato, ai poeti, di raccontare anche loro i loro punti di riferimento, il loro non guardare a dei punti, dove si sentono, la necessità, che non è una necessità obbligatoria assolutamente, ma uno in qualche modo percepisce il tempo, il mondo attorno a sé in relazione a quello che dice e quello che fa. È una soggettività ampia, non accentratrice o egoistica. E questo secondo me può aiutare per capire di più lo zelo buono, la fatica di questa parola che io, come persona che tratta di tante occasioni, discipline, persone, guardo con grande stupore per la forza che ha in alcuni, in tanti, e per la grandissima numero di presenze, di voci nel nostro territorio, ma nel nostro paese, che è un segno interessante, straordinario, molto più ricco del tentativo del mondo della comunicazione, che forse quasi come una sorta di cattiva coscienza nei vari media, lo dico, presta sempre e con dovuta attenzione un angolo del proprio palinsesto alla poesia. Nel tentativo buono di non farla morire, di rappresentarla, non critico certamente questo, ma un poco di non coraggio certamente lo si nota e lo si sente anche in questo angolo dedicato. Quindi vorremmo un po' andare al fondo. In questa parte dove li chiamo qui a intervenire, io mi sposto, noi del pubblico facciamo le domande, interrompiamo, quindi non c'è una prima parte, una seconda e poi eventualmente la terza in coda, quindi può essere proprio una conversazione semplice, ma che cerca di portare a casa per ognuno come dei punti di evidenza. Do subito la parola a Paganini. Grazie,
bentrovati. Io sono un po' fuori posto questa sera, fuori posto per due, aspetti. No, il primo perché mi sono addirittura trovato con l'etichetta di poeta. Io credo di aver scritto una sola volta dei versi giocosi in quartine nella presentazione di classe quando insegnavo alle medie, quindi presentavo i ragazzi. È stata l'unica esperienza, poi non ho più scritto versi, quindi lungi da me anche questa tentazione, no? Perché insomma, poeta è giusto che lo sia chi lo è, no? Ecco, e non chi vuole semplicemente far versi. Tra l'altro mi viene anche in mente che verso il finale una delle cose che capita poi di leggere spesso è la maledizione di continuare a considerare la visione del poeta come genio, no? Ecco, tu maledici già questa visione. Io aggiungerei un'altra cosa: maledirei anche, come dire, la coppia poeta e ispirazione, no? Visto che quel concetto di ispirazione è quello che purtroppo fa consumare molto inchiostro e molta carta, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per tornare un po' al volume di Francesco, ci sono due aspetti. Potrebbe esserci uno personale, soprattutto per tutta una serie di poeti all'inizio, che mi ha fatto tornare indietro del tempo quando mi occupavo di poesia, nel senso che da giovane capitava di recensire, quindi devo dire che anche poi andando a curiosare, io dico in cantina, nel senso che poi dove sono gli armadi, gli scaffali con i libri, eccetera, ho ritrovato tutte quelle, come dire, quelle raccolte poetiche, eccetera, eccetera, che leggevo all'epoca. C'è Riccardi, quindi il suo primo libro, addirittura ho rivisto quello di Conte che viene citato e dicevo...
In cantina, hai detto?
Sì, in cantina.
Non è bello però. Non è bello questo.
No, è bello.
Ah, no. No, sai, diciamo, perché... lo dicevo per Riccardi che c'è rimasto mai, come no, in cantina. No. Non sono sul comodino dove ti addormenti.
No. Cioè, il concetto di cantina invece è proprio l'aspetto bello, perché se io non avessi la cantina non le avrei neanche i libri,
le fondamenta della casa, vuoi dire.
No, ecco. Non confondere la cantina col cantinino del vino è un'altra cosa. È quello che quando uno si sposa dice: che bello, qui ci faccio la tavernetta, no? Quindi tutto è lì. Dopodiché gradualmente da quel locale esce il frigorifero, esce tutto quanto,
e
vanno le scaffalature e tutte lì, no? E quindi i libri vanno in seconda, terza fila e tutto quanto. Per cui voglio dire, quello di Conte ad esempio, e dicevo lui, che cita appunto la, il primo testo, quindi Conte che torna un po' come dire, al mito, eccetera, eccetera, invece io ricordo di essere stato molto colpito e anche emozionato invece dall'ultima poesia, no? Proprio sulla... sui patrioti irlandesi, direi, utilizziamo questo termine, eccetera, eccetera. Quindi è stato proprio veramente un tornare indietro, i volumetti bianchi di Cucchi e via di questo passo. Dopodiché è chiaro che la poesia diventa, credo, come debba anche essere per molti, un incontro, perché le strade portano lontano, poi nel mio caso la strada è stata quella della prosa, e quindi diciamo che a leggere il libro di Francesco Napoli provi un po' di invidia, perché almeno nelle sottolineature che lui ha fatto di quelle che sono stati questi anni, ci trovi un'anima che spesso nella narrativa non trovi più. No? Ci si fa prendere molto spesso nell'ambito della narrativa da quello che è la forma esterna del raccontare, e ti rendi conto che spesso si legge, dici è bello, cioè, ci sono molte cose, ma tante volte quello che manca ad un libro è davvero l'anima. Ecco, il vedere sottolineato in questi poeti che vengono proprio sezionati da Francesco Napoli, no? Cioè, attraversare questi poeti, questi sezionamenti, eccetera, tu trovi veramente che c'è l'anima dentro. Non per nulla, io sono convinto che dovessi divertirmi a fare un'analisi delle parole, ci sono delle parole cardine che tornano, che sono le parole che riguardano l'interiorità, il rapporto con l'altro, e l'altro spesso inteso con la A maiuscola, no? Si chiami padre, no? Si chiami Dio direttamente, eccetera, eccetera. Cioè, c'è proprio questa urgenza di quelle che sono delle interrogazioni di fondo, no? Su quelli che possono essere dei temi, come possiamo dire, i problemi ultimi veramente, no? Quelli alla Conrad, cioè i problemi veramente di fondo che ti portano a sezionarti dentro, e quindi la parola che diventa fondamentale a questo punto, proprio perché il significante deve veramente coincidere col significato. C'era una frase di Anedda che mi aveva molto colpito, e perché è una frase che sembra di una semplicità estrema, e però se uno attraversa anche la storia della poesia, ma non di oggi, ma anche dell'Ottocento e più indietro, ti rendi conto che il vero problema della poesia diventa proprio questo, quando dice: sogno un linguaggio capace di dire io senza l'invadenza dell'io. Cioè, indipendentemente da quello che viene dopo, una lingua che provi la vertigine dello spazio, avanzi nel solco di se stessa con un peso e non con un potere. Ma basta veramente il primo aspetto, cioè spesso noi ci troviamo di fronte a un io che prevale, no? Che diventa proprio, come dire, invadente. Ecco, quindi significa che diventa un io molto autoreferenziale e perde quella forza che invece l'io dovrebbe avere di essere sì se stesso, ma anche dire, qualcosa d'altro, cioè qualcosa che gli altri possono riconoscere come proprio in quelle che possono essere le interrogazioni. Ma per dire, sono suggestioni che vanno a ruota libera, perché poi è un libro che per altri aspetti mi ha incuriosito anche da un punto di vista metodologico. Ad esempio c'è un capitolo iniziale che ci si interroga su che cosa significhi Novecento. E c'è un punto di riferimento preciso che viene identificato nel 1903. Dico la verità, potrei essere d'accordo, potrei non essere d'accordo. Cioè, in questo senso, nel senso che si dice 1903, ovvero sia sostanzialmente poi, se vogliamo dire, anche Ungaretti, eccetera, eccetera. No, e ci si rifà anche a quelle che poteva essere la riflessione di Mengaldo, là dove Mengaldo diceva... non metto Pascoli ed Annunzio, perché Pascoli ed Annunzio sono qualcosa che risente ancora, fa i conti con una tradizione passata, un riferimento a Carducci. Bene, a me piace pensare ad un'altra cosa, che tu sei poeta di un secolo non per ciò che ti porti dietro, ma per ciò che tu dai. Cioè, quando io penso a Pascoli ed Annunzio ricorderò sempre una introduzione di Montale alle poesie di Gozzano, quando dice il Novecento, cioè tu non puoi fare poesia nel Novecento se non attraversi Pascoli ed Annunzio. Ecco, direi il problema da questo punto di vista diventa quello se di due grossi autori noi guardiamo l'elemento formativo, come dire, nel senso come sono formati, o ciò che mettono in campo, no? Basterebbe pensare un termine di poetica di Ungaretti, che è Porto Sepolto, no? Quello scendere sotto Porto di Alessandria, eccetera, il concetto è già tutto, ad esempio, nei due fuchi di Pascoli. Già andate a leggere in parallelo e tutto il concetto della poesia è già lì dentro. Quindi, e d'altra parte però ci sono anche, dire, delle situazioni curiose. Mi piace anche la spiegazione che Francesco dà del perché Ungaretti, no, del suo essere libero, e mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, che è esattamente la medesima situazione in cui ci si poteva trovare, ad esempio, Marinetti. Cioè, la fregatura di Marinetti qual è? È che a un certo punto scrive poesia in italiano, in quanto Marinetti aveva esattamente le medesime dimensioni di Ungaretti per cambiare il Novecento, e lo fa, perché è l'unica vera avanguardia europea, unica, no? Proprio per la totalità di ciò che propone il futurismo, ma la sua formazione è esattamente fuori da quella che è la tradizione italiana, no? Quindi non per nulla la sua è una formazione francese, è il poeta simbolista, no? L'abbiamo visto anche nella mostra che proprio Camillo tu avevi organizzato e tutto quanto. Il problema è che quando scrive poesia in italiano non è più Marinetti, ecco perché Marinetti non può essere ciò che invece riesce ad essere Ungaretti, un po' quelli che sono i... così, gli incroci. Ma così, proprio attraversando il libro, l'altro problema diventa, sì, ma la poesia di cui parliamo, la poesia presente, perché la faccio partire dal 75? E devo dire che mi ha convinto anche per un fatto, perché in realtà è proprio dal 75 che parte quello che viene ricordato, cioè in fondo utilizzo due termini diversi da quelli che utilizza Francesco, ma che mi piacciono. Uno è un termine classico, cioè in realtà dopo le ubriacature del 68 e dopo il periodo degli ideologismi, chiamiamolo così, quello che viene meno è un pensiero forte, cioè da un punto di vista creativo c'è quella che Sedlmayr chiamava la perdita del centro. Perdita del centro significa che a questo punto, da un punto di vista creativo, e non mi riferisco solo alla poesia, io lo rivedo nei romanzi, lo vedo nell'arte, lo vedo nella musica, lo vedo addirittura anche nella musica rock, quindi neanche solo nel classico, eccetera, no? Scatta proprio la perdita di quel pensiero forte, che in realtà poi diventava una estetica forte, e quindi c'è veramente la più totale libertà di movimento. Ecco, Luciano Berio utilizzava un termine molto bello per definire questo aspetto, che era sinfonia di percorsi. Io credo che il bello di una poesia è proprio questo, cioè se riesce a creare una sorta di sinfonia di percorsi, cioè nel senso che ciascuno porta una sua, come dire, un suo apporto, no? Scusate un po' il gioco di parole, no? A quello che è il rapporto di sé col mondo. La poesia come strumento di... forse non di conoscenza, ma di riflessione o di tensione alla conoscenza, di tensione alla scoperta, di macerazione e di interrogazione verso questo. Ed è anche curioso come siano proprio gli anni in cui non solo ciò che emerge è il recupero e soprattutto il proseguire di quei poeti che a un certo punto erano stati marginali, perché Bertolucci in realtà lo era, Caproni in realtà lo era, ma curiosamente anche il periodo in cui vengono riscoperti altri marginali, perché sono gli anni in cui si riscopre Rebora, in cui si riscopre Sbarbaro, si riscoprono un po' tutte queste situazioni. E non per nulla c'è anche un altro aspetto che mi ha colpito, poi chiudo perché sto diventando un po' chiacchierone, ed è, mi pare significativo un fatto. 75 significa poi 74, 76, 77, 78. Sarà un caso forse che proprio il 78 veda uscire dei romanzi che sono Un re del magazzino di Porta, Il pianeta irritabile di Volponi, oppure i romanzi di Cassola, cioè romanzi che a un certo punto affrontano il problema del rischio nucleare, no? Di tutto quanto può intervenire successivamente. C'è proprio il senso quasi che qualcosa sia cambiato, che addirittura il futuro può diventare terribile e invivibile. Ecco, per me diventa un segno anche questo, perché significa il passaggio alla potenzialità che ha la poesia. Sarà curioso, ma in Un re del magazzino di Antonio Porta, messo da parte come tra l'altro uno dei pochi che recupera la tradizione futurista della poesia materica, verrebbe da dire, eccetera, eccetera, che cosa succede? A livello di diario ci sono proprio delle poesie, cioè è un romanzo che parla di qualcosa che aveva a che fare oltretutto con la diossina di Seveso, perché di fatto quello era, ma tutto attraverso dei diari di quegli anni, che erano stati anni terribili, ma affidati proprio alla poesia. Ecco, allora, mi ci trovo proprio in questa direzione. Poi la chiusura direi che è più da poeti, no? Io ci vedo proprio un grande libro di una fede, di una fede, di una fiducia nella poesia, e direi che da come a me capita di dire, assaggiarla qua e là, di come Francesco Napoli la viene raccontando, descrivendo, riscrivendo e tutto quanto, ecco, ci sia proprio un grande margine per il futuro. Certo, uno si può chiedere, può essere un segno il fatto che magari anche i quotidiani tornano a occuparsene? Perché il vero aspetto era questo, cioè per anni, parliamoci chiaro, ai giornali della poesia non gliene fregava nulla. Cioè il Corriere della Sera ha avuto un critico di poesia fin quando è vissuto Rabboni. Come è morto Rabboni, tutto è scomparso. Vediamo, chissà. Grazie.
Rondoni, abbiamo ascoltato da Paganini alcuni tratti importanti che ci hanno colpito, come quello di un linguaggio capace di dire io senza far diventare l'io invadente, questo tema del presente, cioè essere per ciò che tu dai. Volevo rilanciare anche a Rondoni quello spunto che abbiamo preso da Romano Guardini e messo nell'invito, no? Un'opera poetica, diceva questo ultra del Novecento, teologo, filosofo ed estetico, un'opera poetica non è soltanto espressione, come spesso si può ridurre, no? Tutta l'arte a un'espressione, quindi a nessuna giustificazione, nessuna relazione, ma anche affermazione, e ogni affermazione sta per sua essenza sotto criterio di misura della verità. Guardini diceva altrove, c'è un grande dogma. Si possono dire mille cose su come uno dice una cosa, ma non un poeta dice le cose, ma non vedere se è vero o no quello che dice. Io credo che la stessa insorgenza e resistenza, come altrove altri hanno usato questa parola, della poesia abbia questo aspetto di dire la verità, di dire il vero, secondo me, secondo noi, e quindi di offrire un tassello alla cultura molto decisivo. Ma è uno spunto mio, libero di coglierlo meno.
Allora, buonasera, io proverò, perché non è facile parlare di questo libro, poi anche non è facile rispondere ad alcuni appunti che ha fatto Ermanno e alle cose che dicevi tu, Camillo. Proverò un po' confusamente a notare alcune cose. La prima è molto banale: questo è un libro utile. Io sono stato contento che Francesco l'abbia fatto, perché si sentiva la necessità di un libro che non fosse un volo d'uccello panoramico superficiale sulla poesia contemporanea. Sono uscite tante antologie in questo periodo, e si sentiva la necessità di uno sguardo critico che avesse anche lo strumento dello storico, non tanto per ordinare un panorama che è un po' inevitabilmente disordinato e caotico, quanto per provare a dare delle tracce. Per questo, innanzitutto, e credo che non sia poco per un libro di saggistica di questo genere, è un libro utile, cioè un libro che offre al lettore uno strumento di lavoro se uno si vuole orientare nel panorama così ricco e convulso della poesia contemporanea. Per altri libri invece sono meno utili, questo lo è. E lo dico anche pur non sottoscrivendo tutte le ipotesi critiche, tantomeno quelle che sono su di me, di Francesco nel libro, no? Però riconosco che c'è una serietà di lavoro e di utilità di questo volume, sicuramente unico forse tra i tanti strumenti che sono usciti in questi anni in Italia. Forse una cosa analoga, pur molto diversa, è il lavoro che ha fatto il professore Di Bari, come si chiama, un altro storico, adesso mi verrà in mente prima o poi, un giovane, come?
Pecorari,
bravo, ha fatto un lavoro simile per certi aspetti con una... Comunque, insomma, questo per il primo invito, lo faccio siccome siamo alla presentazione anche di un libro, è che compratelo perché è un libro utile. La seconda cosa, per uno che ama la poesia, questo è sicuramente uno strumento importante. La seconda cosa, appunto, è un libro sulla poesia contemporanea che ha un taglio storico, cioè che vuole anche mettere in fila delle cose, e che però si chiama presente nel suo titolo, no? E qui insorge il primo problema, che la prima cosa interessante, secondo me, cosa vuol dire la presenza della poesia? Anche perché siamo avvertiti da tempo che qualsiasi lettura di stampo meccanicamente storico o storicista del fenomeno della poesia o dell'arte in generale è fallibile. Io non penso di essere molto più contemporaneo di Tasso al lettore di poesia. Non è la biografia dell'autore che lo rende contemporaneo. C'è appunto una forza di presenza, di presentarsi, è il presentarsi di qualcosa nella voce di uno che rende contemporanea la poesia a chi la legge. Per questo l'annotazione della Nedda, se vogliamo usare la frase della Nedda che ha copiato Eliot e altre cose, è appunto la forza del presentarsi è ben oltre quella dell'io del poeta, lo scrivente. Qui torna sicuramente il nome di Ungaretti, che su queste cose aveva idee chiare, idee vaste, profonde e chiare, dove appunto si capisce che il presentarsi è il presentarsi della vita come presente, quello che rende contemporaneo un poeta. Poiché sia vissuto e abbia scritto nel 300 o nel 1970, questo non cambia assolutamente un cazzo. Cioè, non c'entra niente con la contemporaneità, la storia, eccetera. E sappiamo benissimo per esperienza che sentiamo molto più contemporanei tanti poeti vissuti millenni fa di nostri biograficamente contemporanei. Parlo della poesia, ma vale anche per l'arte. Allora, non credo che si possa saltare questo problema, non possiamo far finta che non ci sia questa questione, che naturalmente io dico male, ma che altri hanno detto molto meglio. Cioè, la contemporaneità di un'opera d'arte non è un problema storicistico, è dato appunto dal suo presentare, dalla forza di ciò che presenta. Non voglio dilungarmi su questo, ma questo è importante. E forse rispondo così minimamente allo spunto che tu dicevi di Guardini, perché la verità non è un discorso. La verità non è un discorso che uno fa per cui c'è la presenza del mondo e ci fa un discorso sopra, e quella è la verità. Ma la verità è esattamente la forza di presentazione del mondo. È la forza, o meglio, l'irrefutabilità con cui la presenza della vita ti si presenta, quella è la verità. Se no, la verità è il discorso che io faccio sul mondo, e allora è l'ideologia, non è la verità. Tanto è vero che la verità si riconosce, non la si dice, non la si inventa, si riconosce, e la si riconosce come se fosse una qualità della presenza del mondo. E penso che in questo senso Guardini intendesse che la poesia ha a che fare con la verità. Non perché i poeti dicono tutte cose giuste o azzeccate o condivisibili, quanto perché c'è un presentarsi veramente del mondo nella voce dei poeti. Due annotazioni più in merito anche al libro. Ho già detto, la cosa di Ungaretti è interessante, cioè il fatto che Francesco dica il 16, Porto Sepolto, il 3, il 900, cioè Canti Castelvecchio, D'Annunzio. Mentre invece prendiamo il 16 Ungaretti perché lì succede qualcosa di importante. Mi voglio fermare un attimo su Ungaretti perché, a parte che è un poeta che ho sempre amato molto, e lo vorrei come babbo, zio, nonno, non so, poi un vecchio satanasso di quelli che piacciono a me, che però appunto è un poeta strano perché sicuramente è una icona della poesia, ma ha avuto un magistero strano e anche non sempre evidente nella poesia italiana. E invece che Francesco lo rimetta come una specie di paracarro, no, lungo la strada importante, questo credo che sia un invito anche a chi si vuole occupare di poesia oggi a fare i conti con Ungaretti in maniera seria, profonda, un po' al di là di quelli che sono certi stereotipi sulla sua figura e sulla sua poesia. Si parla della generazione degli anni 70, per intenderci, come appunto il punto di ripartenza, di svolta. Qui, così, anche per animare un po' la discussione, mi distanzio un po' dal professor Paganini, forse non è che mi distanzio, approfondisco un suo elemento, un aspetto del suo discorso, perché lui diceva giustamente, poeti degli anni 70, quelli che Francesco dice, da cui alcuni sono presenti, da cui è rinata la poesia italiana, è stata rifondata, uso una parola grossa, perché qui abbiamo tra noi dei rifondatori, no? Emilio, Roberto, Maurizio, quindi sono personaggi, nella visione di Francesco, importanti, hanno rifondato qualcosa che evidentemente si stava perdendo, no? E prima il professor Paganini diceva, uno degli elementi, non solo l'unico, è che la poetica precedente, anni 60 per intenderci, sembrava molto viziata, molto venata dalla presenza di ideologismi, di pensieri forti, probabilmente estrinseci, si dice estrinse, punto. Mi fermo lì.
Non solo politici.
Esatto, di varie nature, che corazzavano la poesia di un pensiero forte. Finito quello, c'è qualcosa che ha rifondato. È vero, sicuramente è vero in buona parte. Due elementi, dico, per problematizzare questa affermazione, non per smentirla. Sono gli anni, stiamo parlando degli anni in cui appunto alcuni grandi poeti che poi sono stati i nostri maestri, continuano ad essere i nostri maestri, parlo di Sereni, di Luzzi, dello stesso Testori, scrivevano alcune opere, anni 64-65, nel Magma, gli strumenti umani, i trionfi, che in realtà hanno come dato fiato e pensiero forte, perché non mi si può dire che quello degli anni 60 era pensiero forte e quello di Sereni no, o quello di Luzzi no, ma aggiungo di più, è pensiero forte quello di Conte, è pensiero forte quello di Mussapi, è pensiero forte quello di Milo De Angelis, è pensiero forte quello di Maurizio Cucchi, è pensiero forte quello poi di anche quelli, cioè voglio dire, non userei, non per contrastare, non userei categorie pensiero forte, pensiero debole o qualcosa di analogo, o perdita del centro, riguardo a questo snodo della poesia. Perché se c'è, perché appunto, qui vado dietro all'ipotesi di Francesco, se c'è stata la capacità di una rifondazione dell'esperienza della poesia in Italia da parte di alcune persone che sono anche qui, è stato esattamente non tanto per una debolezza o scentramento di pensiero rispetto alla, ma perché si è dimostrato più forte un altro pensiero. Cioè, perché rispetto a certe ipotesi ideologiche, diciamo così, di varia natura, il fondamento di natura antropologica o di natura mitologica o di natura, se volete, anche neoilluministica, chiamiamolo, ci possono essere varie nature, di alcuni di questi poeti è stato più forte, ma non più forte nel senso del combattimento, no? Più forte, cioè più fertile, più vivo, di quello che invece aveva ridotto in molti casi la poesia a essere espressione stilistico, formale, di pensieri che con la poesia c'entrano fino a un certo punto. Non voglio addentrarmi più di tanto, ma lo metto solo come ipotesi, anche perché, lo aggiungo così faccio un po' di polemica, non è vero che l'ideologia è morta nella poesia contemporanea, è vivissima. Se voi andate su internet potrete vedere una delle cose più brutte mai scritte, secondo me, che è l'inno alla legalità di Valerio Magrelli, che è anche una cara persona, ma non so cosa gli sia successo, perché un poeta che scrive l'inno alla legalità, così brutto, così orrendamente ideologicamente egelio una nuova categoria egeliano savianesco, non so se può fare il ponte tra Hegel e Saviano, cioè questa cosa, andare dietro proprio.
Viene meglio
Saviano e Gagliaccio, che è un poeta contemporaneo. Io non so niente contro Valerio, a parte che è un po' snob per i miei gusti, ma poi, cioè, che è un poeta contemporaneo, scrive un inno alla legalità, non alla giustizia, questo è più interessante, ma alla legalità, vuol dire proprio un ideologismo a un livello spaventoso. Le poesuole scritte o fatte scrivere dalla Valduga a Raboni contro Berlusconi, l'ultimo libro che sta, sono robe che ci sono ancora e hanno una forza, come dire, di impatto sui quotidiani vostri che parlano di poesia, eccetera, ancora notevolissimi. Allora, lo dico per sgombrare il campo da un possibile equivoco, c'è tutt'altro che un pensiero forte, un pensiero non forte, un pensiero centrato, un pensiero centrato. Ci sono concezioni diverse, dialetticamente opposte e anche interessanti.
No, quando però mi riferivo a quello che era la descrizione, il discorso non era... cioè, in fondo stiamo dicendo la stessa cosa, semplicemente il problema
è quasi sempre così.
No, cioè, quando io ti parlavo di quello, voglio dire, ci sono stati dei momenti in cui tu, o editorialmente, certo, o per certe strade, di fatto imponevano, cioè prevaleva lo sperimentalismo, c'era il gruppo Piccina, c'è il gruppo 63, eccetera. Chiunque altro si muovesse era marginale, no? Cioè Sereni aveva la forza di andare per la sua strada, come a suo tempo, nel momento forte dell'ermetismo, tu avevi un Bertolucci che se ne andava per la sua strada, no? E un Caproni, certo, che riusciva ad andarsene per la sua, certo, strada, ma di fatto, ma io... avevano forza, ma erano marginali rispetto all'andamento. Certo. Con gli anni 70 c'è l'implosione di queste situazioni, quasi in questo senso.
Si rompe lo schema, su questo sono d'accordissimo, ed era l'altra cosa infatti che volevo aggiungere, ma lo accenno solo, anche in virtù di un lavoro che ho appena compiuto e che verrà presentato in pompa magna qui al Centro Culturale, ho appena compiuto, che è l'Oscar Mondadori delle poesie dei testori. Effettivamente tu vedi che così Caproni andava dritto per la sua strada, Bertolucci andava dritto per la sua strada, Testore andava dritto per la sua strada, Luzzi andava dritto per la sua strada. In realtà, appunto, rispetto a uno schema che sembrava forte, i migliori sono andati avanti per la loro strada e sono stati i nostri padri, i nostri zii. Appunto, che vuol dire che la poesia ha questa strana virtù, come accade sempre l'arte, che è un fenomeno tendenzialmente non descrivibile da canoni o da altre cose. Ma su questo non voglio aggiungere più di tanto. Due sole notazioni, poi non voglio tediarvi di più, poi però posso leggere una poesia alla fine. Nell'ultimo libro pubblicato in Italia da Mondadori di Seamus Heaney, che è un premio Nobel importante irlandese, l'ultima poesia è un omaggio a Pascoli, un omaggio ad Aquiloni di Pascoli, una bella poesia. E anche lì io quando me ne sono accorto ho detto, cazzo, cioè, vecchio Pascoli, sarà dell'Ottocento, sai che vabbè, però il premio Nobel, forse tra i migliori che abbiamo avuto, con tutto il rispetto per la povera Scimbosca, che è giusto ricordare stasera perché ha dato tante cose buone alla poesia, ma Heaney è migliore come poeta della Scimbosca, forse uno dei migliori poeti degli ultimi anni, finisce il suo ultimo libro, pubblicato in Irlanda prima di suoi, con un omaggio a Pascoli, perché lui è stato urbino, cioè, però questo mi ha colpito molto, perché appunto possiamo dire Pascoli 800, poi ci torna tra i piedi, a parte il centenario che c'è quest'anno, ma ci torna tra i piedi felicemente ancora. L'ultima cosa, e lo dico solo come annotazione più generale, a me sta capitando di fare un lavoro per la RAI di spot di poesia, dove i poeti contemporanei leggono per 30 secondi i versi che amano, e così come appunto c'è stata l'iniziativa del Corriere, cioè c'è un'attenzione, una specie di fame selvatica di poesia che si esprime a vario livello. Sì, selvatica. Per fortuna la fame della poesia sembra un po' selvatica, cioè non sai bene dove gira. E io noto questo, lo dico perché mi sembra giustamente in questo libro Francesco non è ingenuo, fa sempre qualche puntata anche per mestieri, diciamo così, anche su quello che è il mondo editoriale, cioè sappiamo benissimo che la poesia non è un pezzo di paradiso in terra, c'entrano delle dinamiche editoriali, c'entrano delle dinamiche di rapporti, eccetera. E lui certe cose le sorprende, le fa vedere, no? Perché evidentemente è così. Io vedo che c'è una fame selvatica di poesia che si esprime in vario modo, che può essere anche intercettata, come si dice oggi, dai media in modo particolare. Quello che a me spaventa abbastanza, non mi spaventa perché quella poesia va avanti lo stesso, quello che si nota, ed è il motivo per cui non mi fido quando mi dicono che è stato fatto un decreto salva Italia, che ha salvato forse un po' di banche, un po' di, ma l'Italia la salvi se in coloro che hanno la responsabilità dei grandi gruppi editoriali o dei grandi media, c'è nel DNA della formazione di queste persone almeno qualche cosa che ha a che fare con la poesia, con l'arte, eccetera. E questo non c'è. Cioè, nei capi, eccetti presenti, nelle nostre case editrici, no? La maggior parte dei capi delle nostre case editrici, la poesia non esiste nella loro formazione. Nella maggior parte dei nostri direttori di giornale, non, la poesia non esiste nella loro formazione. Questo è il problema, non è il problema della poesia, è un problema dell'Italia, perché poi la poesia va avanti lo stesso. Per cui se si vuol fare veramente un decreto salva Italia, tra virgolette, credo che il nostro Napoli, il nostro Francesco, abbia fatto più del governo. Cioè abbia fatto qualcosa per salvare l'Italia più del nostro governo in un certo senso.
Al di là, mi voglio... fai spaventare.
No, no, non è per... però lo dico adesso, al di là della buttata, scusate, lo dico anche perché l'orario... però c'è un aspetto secondo me fondamentale. In questo momento qui ridurre la salvezza dell'Italia a un puro fatto economico finanziario è da pirla. È da pirla. E se non ci accorgiamo di questo vuol dire che non siamo un'altra parte. Per finire leggo una poesia che è un omaggio a Milano, una specie di omaggio a Milano.
Grazie.
Che dice così: quante volte, Milano, dalla mia terra più dolce, sono arrivato davanti al tuo volto, piatto, senza respiro. È il tempo dell'amore duro, è notte, solo notte, dignità di sguardi che sanno d'averla perduta, è il viale dove scendo come bestia che è pazza a cercare l'asfalto nero, rapido e luminoso di pioggia come uno stordimento. Pioggia anche la mattina, giù dai vetri larghi al supermarket, acqua sentita per un istante, una stretta nel cuore all'uscita dalle porte a cellula di luce e giù la testa di corsa fino all'entrata confusa nell'auto tra l'odore dei vestiti bagnati e la carezza gelida del cellofan. Devo scordarmi di lei, scesa per le scale del metrò, senza più bellezza per me, devo scordarmi di me, chiuso in auto a guardarla senza più pensiero, devo scordarmi quel tuo nero Milano e il vaniloquio del traffico sotto l'acqua, il giorno e l'ora, scoprire che non c'era né diritto né speranza e neanche amore, ma furore, solo dolce e demente furore. Quante volte dalla mia terra più calma sono venuto al tuo inferno. Mi conoscono i fedeli dei chioschi notturni, illuminati come stelle gelate, le mosche che sembrano i magrebini, i turchi che stanno intorno a trafficare, ad aver pace. Quante volte sono venuto al tuo inferno, Milano, a inaugurarlo. E se quella notte speravo in una notte più calma e di risentire il mare, non era per predare, non era per gettare il capo in un bianco fuoco, ma era per avere quiete, quiete se non amore, quiete un poco.
Napoli, uno spunto.
Ma molto, molto rapidamente, poi... prima di tutto per ringraziare tutti, sia i presenti, no? Gli amici poeti, e Ermanno e Davide, soprattutto perché mi ha dato un compito molto gravoso, cioè di aver fatto un decreto migliore del Salve Italia, insomma. Questo non lo so, ho cercato solo di fare seriamente questo lavoro, di indipendentemente questo lavoro, in piena autonomia di giudizio, di pensiero e tutto il resto. Naturalmente me ne assumo tutte le responsabilità, cioè compreso i poeti non presenti, insomma. Ho poco da dire, se non un paio di spunti che mi ha dato Ermanno e anche le parole di Davide. Le molte voci della poesia in Italia è veramente una caratteristica, insieme alla discussione sull'io e l'io poetico, è una caratteristica proprio della poesia dagli anni 70 in avanti, e quindi è un punto sul quale ho battuto parecchio nel libro. L'altra cosa, fai bene a tenere i poeti in cantina perché lì c'è il vino buono, insomma, questo è l'altra cosa importante. Ringrazio Davide per sia
per la verità ci sono anche i classici della Ricciardi e tutti gli altri, c'è di tutto.
Vabbè, ah, insomma, stanno in buona compagnia, insomma.
Stanno in buona compagnia. No, per cui possono anche sentirsi meglio degli altri.
Certo. E Davide per quello che ha detto, per gli spunti sull'utilità del libro. Io ho cercato anche di fare un libro utile, quindi un percorso innanzitutto, prima che una scelta che c'è stata, naturalmente, gioco forza viene a farla. E credo, insomma, non è un lavoro finito, in qualche modo continuo a lavorare su questo tema perché mi affascina molto l'ipotesi di stringere intorno a delle il più possibile, perché è chiaro che è un campo estremamente magmatico, ma stringere il più possibile intorno a delle coordinate che abbiano senso, e le uniche coordinate che hanno senso sono innanzitutto, secondo me, quelle di natura storica, non storicistica, ma storica. E quindi è un lavoro che continuerà e spero che potrà trovare espressione ancora più avanti. E no, non ho molto altro da aggiungere, anzi darei la parola, Camillo, ai nostri presenti. A meno che non vuoi che io legga le 10 righe di Tiziano che mi ha mandato.
Cominciamo così, poi...
E anche lui mi ha mandato una poesia che leggerò a model rondoniano, insomma.
Tiziano Brogiato.
Credo, caro Francesco, che l'ottimo lavoro che l'ha scritto lui, poi posso dare la copia della me.
Se sei imbarazzato lo leggo io.
No, è troppo piccolo. Non è... Credo, caro Francesco, che l'ottimo lavoro che hai svolto curando Poesia Presente sia da considerare innanzitutto un atto di coraggio, nel senso che già altri prima di te si erano proposti a intraprendere un'analisi di ricerca e storicizzazione di un periodo della nostra poesia piuttosto nebuloso, confuso e perciò a lungo trascurato come questo, senza riuscirci. Tu con il tuo garbo letterario, la vastissima conoscenza della materia e la necessaria autorevolezza hai finalmente sviscerato e reso palese, tracciando una mappa di sicuro riferimento, ciò che della poesia italiana... qua non riesco a leggere. No.
Sei emozionato?
Sì, sono
segno.
Emozionato.
Dove sei?
No, stai parlando troppo bene. Poesia italiana?
Ah... Eh sì, è mezzo mangiato. Ah no, post parola innamorato, post pubblico della poesia, ci si poteva al massimo immaginare, ma il tuo coraggio consiste anche nel non aver risparmiato nelle accurate anamnesi anche qualche rampognata a libri o ad autori come raramente era finora accaduto. A elogiarti per il tuo lavoro in ogni caso ci hanno pensato in molti e basti andare a leggersi le recensioni che ti hanno dedicato quasi tutti i maggiori quotidiani e le riviste specializzate. Così... Per diversificare un po', per cavillare a tutti i costi, ti vorrei far notare che il tuo libro probabilmente avrebbe dovuto iniziare con l'ottimo introibo e non con il capitolo precedente, a parer mio assolutamente superfluo. Mi suggerisce solo l'idea che tu abbia voluto a tutti i costi strigliare ancora una volta i...
Futuristi.
C'è però scritto i futuristi, quindi glielo dirai.
Che sì, questo idea, sicuramente, no? Sarà il primo argomento col quale risponderò.
Ma ce n'era bisogno, oltre che segnare il terreno... L'inizio poetico del secolo con la tua valutazione giustificata finché si vuole, ma altrettanto opinabile come quella dei critici che altrimenti avevano finora decretato. Ma non si era detto che la più acuta forma di rivalsa è l'indifferenza? Un saluto affettuoso a te e a tutti gli amici presenti. Tiziano.
Grazie. E leggerò di Tiziano Brogiato, è un caso, Quadri milanesi. Sa di imboscata, di intima convocazione, inaspettata, la faccia mesta che Milano mi presenta all'uscita metro Lanza. C'è sentore di spettri nell'aria, di voti inadempiuti ai suoi tanti santi e di memorie dolenti per tutto quello che non è accaduto e che avrei voluto viverci sì dai 30 anni. Via Manin, in una delle sue tante mattine, senza luce, è qui, dove gli androni adesso sembrano trappole che ho conosciuto la sposa, bambina, la mia iniziatrice. C'è una distanza da colmare, mi incitava, e il pedaggio da pagare è un'intera vita. Ma in verità sapevamo bene entrambi che nessuna sponda ci avrebbe mai potuto contenere tutti. Piazza Lima scivola nella pioggia, la luce di un tram, con tutte le sue facce stipate dietro il vapore dei vetri. Sembrano i prigionieri di una città caduta. Chissà quante volte anche loro, come una nave rimasta senza vele né rematori, si saranno trovati a invocare una gran tempesta che li liberi dalla bonaccia e li spinga in una corrente verso riva o contro gli scogli e il desiderio di prendere ancora il mare. Resti di pasti, ossa, lungo i portici di via Vittor Pisani, nel ciclo degli eventi, tra poco, qualcuno pulirà preparando il piano per nuovi banchettanti. Tutto tornerà normale, ne sono certo. Tutto sembrerà come se io ci fossi sempre stato nell'identica posizione.
È Seguiamo a questo punto, chiamo Milo De Angelis. Fini. Piacerebbe che proseguissimo anche sulle interessanti chiavi che il Rondoni ha tracciato, no? Di questa forza dell'io che attraversa momenti e tendenze e si impone, perché la vita, non il discorso sulla vita, ma una vita che mostra il mondo, insomma. Vorrei sentire, raccogliere proprio le esperienze vostre, perché possiamo farci veramente ricchi di esse. Milo, grazie per essere venuto.
Mi ha sempre colpito l'immagine del porto sepolto, non solo come il porto di Alessandria sepolto nel Mediterraneo, ma come un porto sepolto in ciascuno di noi, in una zona buia, oscura, subacquea, inattingibile, un porto di cui non sappiamo il nome, però è quello il nostro destino, dobbiamo arrivare lì e iniziamo a scavare per sapere qual è. E la via per scavare per noi è la poesia, è una via obbligata, non c'è altra possibilità espressiva. Alla poesia fin dall'inizio abbiamo chiesto tutto, abbiamo chiesto proprio di entrare in questo, come dice Ungaretti, segreto inesauribile. E io non scrivo quello che so, ma inizio a saperlo scrivendo. E ho apprezzato del libro di Francesco Napoli due cose. Innanzitutto la scelta dei testi, sempre originale, testi singolari, meno noti di altri, eppure importanti. E poi il rilievo che dà ad alcuni anni, che poi sono gli anni della nostra formazione poetica, il 63, il 64, il 65, ed è vero che nel 63 nasce il famigerato gruppo, ma nel 63 viene anche pubblicato Nel Magma di Luzzi, Una volta per sempre di Fortini, nel 64 escono le variazioni belliche di Amelia Rosselli, Torre di Arnolfo di Bigongiari, Pierre Crit di Bonfoy. Nel 65, come dice Francesco, anno cruciale, Strumenti umani di Sereni, ma anche Il congedo del viaggiatore cerimonioso di Caproni, anche La vita in versi di Giudici, poi nel 66 Le case della vetra. Insomma, sono anni in cui ciascuno si è trovato a scegliere tra il chiasso delle avanguardie, del dibattito e delle polemiche sui giornali e questa conduzione silenziosa, notturna e buia del discorso poetico. E siccome ho parlato della scelta singolare e per me rivelatrice di Francesco, leggo una poesia di somiglianza che tra l'altro è una delle prime del libro, che si intitola Parole per il figlio, e che parte da una citazione di Jean-Paul Sartre: sentirai ogni battito del tuo cuore come un piccolo dovere. Gli esistenti appaiono, si lasciano incontrare. Questi toccamenti, vedi, sono un tic nervoso. Adesso voglio toccarti, poi vorrò altre cose, poi non vorrò nulla. E piangi pure, quella, si vis. Tanto io non cambio. Così ti dicevo, masticando torrone, quasi dormendo. Vittima tra le solitudini minerali del legno e dell'acqua, senza i visi che ascoltano né gli odori teneri della notte, la tua tragedia non sarà più vissuta abilmente. A te impedirò sia di morire sia di raccontare. Potrai soltanto nel letto vedere la palla di ferro minacciosa che ruota e vuoi dirla e nessuno vicino. Il dramma sia puro, nascondendolo. nemmeno sarai queste immagini, ma la sofferenza non spiata. Pagherai la mia descrizione.
Grazie Milo De Angelis. Ha dei desideri, c'è?
Presente.
Eccolo. Presente, poesia presente, come l'appello. Presente.
Ma io ho ascoltato volentieri le relazioni precedenti e ripensavo a quanto ha detto Davide Rondoni sul tema dell'utilità di questo libro. Ho preso qualche appunto perché non ho tanta memoria, quindi di solito preferisco seguire una traccia scritta. E devo dire che sì, è un libro utile, senza dubbio, ma è soprattutto un libro bello. E non è una cosa così, come dire, scontata. Ci sono molti saggi, molte antologie, molti saggi soprattutto di tipo storico, storie della letteratura contemporanea, assolutamente incomprensibili. A me è capitato di essere stata magari citata per mezza pagina, una pagina, di leggere e rileggere, non dico quello che è scritto di altri, ma quello che è scritto nella mia poesia, e non è per sottolineare la soggettività dell'io, ma per sottolineare l'incomprensione di taluni testi. Mentre nel libro di Francesco io ho trovato dei guizzi linguistici, dei lampi di stile, di armonia, un modo di scrivere che è intanto preciso, chiaro, melodico, cioè è un piacere leggerlo questo libro, quindi è un'utilità che si accompagna alla bellezza. Voglio dire, uno non si mette lì a dire oddio lo devo leggere, lo devo capire, che fatica, mi ci addormento sopra, sostituto del tranquillante, no, lo legge volentieri, scorre bene, e questo è qualcosa di particolare. Qualche lampo, forse un po' rimaneggiato nei miei appunti, quando parli dell'inizio, soprattutto quando parli della fine del Novecento, dopo il 75, meno simbolismo e più allegoria, meno Petrarca e più Dante, meno Mallarmé e più Eliot, meno influenze francofone e più anglofone, divaricazione tra critici accademici e poeti, molto chiaro, tra l'altro ancora oggi validissimo. La poesia non si interroga più sull'esistente, ma sul rapporto uomo-dio, non ha più tensione metafisica. Così anche il modo, per esempio, di descrivere Zanzotto, Pasolini, Maluzzi, protagonista assoluto dell'ermetismo, è stato colui che ha saputo ben superarsi, rinnovando di continuo il suo codice espressivo. In Luzzi si confrontano poetica e espressione etico-morale, cioè tu in poche parole inquadri un autore. Quindi giustamente poi è utile, perché se uno è interessato, un lettore, a questo tipo di poesia, poi si va a cercare il testo. Ma in pochi paragrafi, una persona anche che non sa niente di poesia capisce, e quindi poi può avere una traccia di ricerca per apprendere. E poi altre frasi felici, la poesia che gioca a uomo e la poesia che gioca a zona. È felice, forse presa dal calcio, non lo so perché non me ne intendo, però uno capisce, sì. Cioè i grandi maestri, e quando parli delle zone, le zone nelle quali linguaggio e forma convivono con modalità perfino opposte. Ogni poeta tende ad avere, io aggiungo un po' malignamente se ci riesce, una sua precisa e originale connotazione.
Do per scontato che ci riesca, insomma.
E poi l'ultima frase di questo libro. Nulla mi toglie dalla testa che in Italia c'è, ancora è valida, poesia presente. Quindi un libro anche con una sua energia di ottimismo, e questo secondo me è fondamentale. Ora io chiedevo prima a Roberto Mussapi come si pronuncia, perché lo sbaglio sempre, Benjamin mi ha suggerito, scriveva, ci si chiede, tra l'altro l'ho tratto da un articolo di Clandestino di qualche anno fa, ci si chiede se la storia non stia per caso forgiando una geniale sintesi tra due concetti nietzscheani, cioè il buon europeo e l'ultimo uomo. Ne potrebbe venire fuori come risultato l'ultimo europeo. Tutti noi lottiamo per non diventare quest'ultimo europeo. A proposito di certezze e ambiguità di questa poesia presente. Poesia presente a fatica, lo diceva già Zanzotto nel 93, quando parlava di un rumore che è pernicioso, che è fastidioso, che toglie alla coscienza la possibilità di rientrare in se stessa, di ascoltarsi. E se la coscienza non si ascolta, non c'è alito spirituale, non c'è trascendenza, non c'è poesia e, mi scusi, non c'è nemmeno l'ispirazione, la buona ispirazione che parte, secondo me, dalla poesia. Certo, non basta essere ispirati in mezz'ora e poi buttare lì un testo e pretendere che venga pubblicato dopo due giorni. Dopo l'ispirazione c'è tanto lavoro, tanta fatica, tanta lima, tanti consigli anche, tanta umiltà, però... ecco, prima c'è l'ispirazione. Allora, in questo contesto sociale così, diciamocelo pure, degradato della società contemporanea, che cosa fa il poeta? Mi rifaccio a un articolo della psicologa Anna Maria Testa, parla dei creativi, ma secondo me si sposa benissimo con la personalità del poeta e non me ne vogliano i poeti amici presenti. Dice, sostituisco creativi a poeti e torna benissimo. I soggetti creativi, i poeti, sono in generale indipendenti, ma anche individualisti e spesso controdipendenti. Anticonformisti, ma anche disinibiti e ribelli. Percettivi e intuitivi, ma anche fragili e petulanti. Perfezionisti, ma anche ossessivi. Il problema non è farli lavorare, ma farli smettere. Consapevoli del proprio valore, ma anche ostinati, permalosi e narcisisti. Poco sensibili al denaro, ma anche ipersensibili alla reputazione, severi con se stessi, quindi tendenti alla depressione, giocosi, ma anche infantili, infine adattati socialmente, lo scrive la Anna Maria Testa, ma anche disadattati psicologicamente. Quindi il poeta, ma mi ci metto dentro anch'io, non c'è problema, il poeta è una persona particolare, contraddittoria, una persona difficile, è una persona che proprio perché in fondo forse non sta nemmeno tanto bene con se stesso e nel mondo, coglie qualcosa di più. Secondo Freud sublima, secondo Jung attinge, io sono più vicina a questa dimensione, attinge agli archetipi, quindi all'inconscio collettivo, insomma alla creatività e alla sorgente della spiritualità che sta nell'anima. E quindi porta certamente una verità che per fortuna non è ideologia, come diceva Davide, ma è una verità che è verità nel momento in cui si presenta al mondo e il mondo la riconosce, dice sì, questo è vero, sì, questo è bello. Quindi io non so, forse è un po' scontato, però credo davvero che il poeta abbia una sua dimensione profetica in questo mondo. E vorrei, se ho ancora due minuti di tempo e se non sono noiosa... Due. Stringo. Vorrei, come dire, che a portare questa, a testimoniare questa dimensione profetica nel mondo del poeta fosse una scrittrice insospettabile dal punto di vista insomma, non clericale e non canonicamente religiosa, che è Oriana Fallaci, la quale nel libro Un uomo scrive: il poeta ribelle, l'eroe solitario, è un individuo senza seguaci. Non trascina le masse in piazza, non provoca le rivoluzioni, però le prepara. Anche se non combina nulla di immediato e di pratico, anche se si esprime attraverso bravate o follie, anche se viene respinto o offeso, egli muove le acque dello stagno che tace, incrina le dighe del conformismo che frena, disturba il potere che opprime. Infatti, qualsiasi cosa egli dica o intraprenda, persino una frase interrotta, un'impresa fallita, diventa un seme, un profumo che resta nell'aria, un esempio per le altre piante del bosco, per noi che non abbiamo il suo coraggio e la sua veggenza e il suo genio. E lo stagno lo sa, il potere lo sa che il vero nemico è lui, il vero pericolo da liquidare. Sa addirittura che egli non può essere rimpiazzato o copiato. La storia del mondo ci ha ben fornito la prova che morto un leader se ne inventa un altro, morto un uomo d'azione se ne trova un altro, morto un poeta invece, eliminato un eroe, si forma un vuoto incolmabile e bisogna attendere che gli dèi lo facciano resuscitare, chissà dove, chissà quando. E qua chiudo semplicemente dicendo che credo che oggi quello che porta il poeta nel dire questa verità che si riconosce si deve fare anche poi progettualità di pensiero, presenza viva, e quindi porta in realtà un'etica, non ho intenzione di leggere tutte queste pagine, tranquilla, un'etica di resistenza che a sua volta testimonia proprio attraverso, io credo, anche una sorta di boicottaggio quotidiano, puntuale, costante nei confronti di ciò che è volgare, testimonia una virtù che poi è la virtù che fonda la società. Chiudo semplicemente con la risposta di Flaubert, che alla domanda perché scrivi, e non leggo nessuna poesia siccome mi sono dilungata, Flaubert risponde, e viva Dio, scrivere è un modo di vivere. Grazie.
Grazie a te.
Roberto Mussapi, tuo turno. Desiderio inserito il tema appunto del potere e anche quella traduzione psicologica di un io profondo, anche se il tocco di cui ricordava De Angelis del porto sepolto apre secondo me il grande tema dell'obbedienza a qualcosa, a un volto di sé che occorre seguire, e quindi è un'alterità, è un'apertura, cioè non è una traduzione, no? Sennò ridurre a psicologia è rischioso, perché anche questo fa parte di un orizzonte ancora chiuso, invece questo porto sepolto è un'alterità alla quale si appartiene, mi pare uno spunto appunto profondo e decisivo. Mussapi.
Buonasera. Questa serata mi sembra che rispecchi lo spirito del libro di Francesco Napoli, no? Perché vengono fuori tante voci che non convergono necessariamente e non dissentono. Questo è molto importante, no? Eravamo abituati a voci consenzienti quando si fanno antologie o rassegne o opere storiche, o voci dissenzienti. Invece qui viene fuori una cosa di qua, una cosa di là, e a un certo punto c'è anche un po' di confusione, non si capisce che cosa si sta dicendo. Questo è il merito del libro di Napoli, che ha agito da antropologo, perché Napoli si vanta giustamente di essere critico e anche un po' storico della poesia, ma è anche un antropologo. Si vanta legittimamente, ma d'altronde è figlio di una persona che si vantava, perché lo faceva, di essere archeologo, ma era anche antropologo. Cioè la dimensione antropologica è probabilmente genetica, no? Ci sono dei difetti genetici nelle persone, ma ci sono anche dei pregi genetici, no? Cioè Napoli fa una specie di antropologia della poesia. E difatti non ha delle idee chiarissime, esclude certe concezioni della poesia che ritiene non produttive di poesia. Questa mi sembra una mozione di buon senso di chiunque scriva un libro, che si assume delle responsabilità. Ma all'interno invece di ciò che sceglie, accetta proprio antropologicamente varie manifestazioni di quello che avviene, che sono molto diverse. E questa, in questo senso coglie, secondo me, come è stato detto da alcune delle persone che hanno, direi da tutte le persone che hanno parlato prima di me, coglie un po' il segreto della poesia italiana, di una certa poesia italiana del secondo Novecento, di essere estremamente ricca, estremamente diversa nelle voci, ma questo è naturale nella poesia, ma di essere in realtà diversa ma avere un background comune. Cioè, è chiaro che se si parla di pensiero forte e uno pensa al pensiero di Lukács o del marxismo, eccetera, eccetera, grazie a Dio la poesia italiana ne ha fatto a meno, anche nei poeti che fingevano di ispirarsi ai marxisti, no? Invece la poesia italiana ha, come è stato detto, ha un pensiero forte, come ha detto Rondoni, perché le opere di Angelis, di Conte, ognuna ha un pensiero forte che non necessariamente collima con altri pensieri e cerca di creare un insieme di pensiero. È un pensiero presocratico, cioè poetico. E quindi Napoli ha colto una realtà particolare della poesia italiana del nostro tempo che non è un motivo, che non è soltanto un fenomeno nazionale, ma che paga soltanto il fatto che noi siamo come i turchi, i finlandesi, eccetera, delle persone che non sono anglofone, non sono francofone e che quindi impiegano più tempo a essere conosciute nel mondo. Perché è chiaro che se tu nasci anche in Africa, magari figlio di schiavi o a Giamaica, eccetera, però scrivendo in inglese hai modo di essere compreso subito. Se nasci in Italia sei come un felice turco, un felice finlandese, no? Ma la poesia italiana ha un sottofondo antropologico molto ricco. Le voci sono tutte diverse, ma hanno qualcosa in comune e hanno un pensiero forte anche nelle voci che non ostentano il pensiero forte. E direi che tutte queste voci non ostentano un pensiero forte. Non sono minimaliste e non sono ideologiche, sono voci libere. E l'antropologo Napoli, adesso gli ho attribuito una terza potenziale cattedra, tanto in Italia non si danno cattedre a nessuno, quindi ne possiamo attribuire, l'antropologo Napoli ha compreso questo fatto. E questo è, secondo me, l'aspetto più interessante del suo libro. Cioè, Napoli ha fissato alcuni momenti proprio in cui la poesia non aderisce a un pensiero e lo vuole trasformare, ma si fa forma del pensiero oppure crea pensiero attraverso la poesia. Ha fatto un lavoro più originale di quanto sembri nel rigore del libro, una specie di sinfonia di voci apparentemente discordi. Questo è l'elemento più importante. Se poi noi guardiamo la situazione internazionale e guardiamo quello che sta producendo in questi 30-40 anni la poesia degli Stati Uniti, della Germania, eccetera, eccetera, vediamo che la situazione italiana è più ricca, è più interessante. Probabilmente ci sono delle situazioni che noi non conosciamo bene in mondi che non sono tradotti e che sono ricche o più ricche della nostra. Ma certo Napoli ha fatto un lavoro antropologico in cui manifesta come il pensiero poetico dominante in Italia sia ricco e articolato a livello, direi, di, come si dice, gli ospedali di eccellenza, no? E la poesia d'altronde è una questione ospedaliera, nel senso che non ti salva la vita, però l'aiuta parecchio, no? Concluderei questo quindi con questa lode ai poeti di cui parla, che sono tutti diversi, però attenzione, non mancano dei criteri di scelta, cioè alcune poetiche che sono eccessivamente astratte, eccessivamente cerebrali, sono escluse, perché c'è la poetica e non c'è la poesia, ma c'è un'apertura verso qualunque poetica purché porti alla poesia, al risultato finale che Napoli secondo me registra piuttosto bene. E difatti noi abbiamo in Italia una situazione di poesia che non sta languendo, che non sta morendo, che non si estingue, e con questo con questa lode, diciamo, all'aspetto antropologico del libro, invito a ricordare come Napoli faccia notare che la poesia italiana di questa seconda metà del Novecento, io insisto sulla seconda metà, ma poi ci siamo intesi, no? Sia più ricca, più svariata di situazioni analoghe in paesi che hanno, sotto altri aspetti, ad esempio filosofia, narrativa, eccetera, degli esiti anche più vistosi dei nostri. Io quindi apprezzo questo lavoro perché lo ritengo una sorta di lavoro sul campo, no? Di un lavoro appunto da antropologo che ha messo in luce la forza delle voci italiane, che poi sono anche un po' patriottico, cioè, vabbè, eccetera, eccetera, però mi fa piacere riconoscere. Io concludo con una lettura breve di due poesie, stranamente per me brevi, perché le mie poesie di regola vanno, durano dei 20 minuti, eccetera.
Quindi è andata anche bene.
Ospedaliere.
Sì, però con guarigione certa. Questa è La strada, ineditissima, dedicata a Wole Soyinka, il grande scrittore nigeriano e il più grande drammaturgo, secondo a mio parere, moderno, dopo Beckett, drammaturgo sacrale, Yoruba, grande narratore, anche ottimo, è uno scrittore completo. No? La strada è dedicata a Soyinka perché The Road è uno dei suoi capolavori, ma la poesia parla della strada e basta, no? E parla di uno di quei neri che noi vediamo a Milano che stanno sulle transenne e pagano l'affitto sulla transenna alla sera per dormire, perché c'è anche la mafia dell'affitto sulle tangenti, no? Sulle transenne. La strada che io vidi fu breve, dal buio del camion. Poi ebbe inizio il viaggio alla strada tracciata sul fondo dell'oceano, la rotta invisibile a occhio umano fu il mare, il suo fondale, città irreale. Non pensavo che morte tanti ne avesse disfatti, mentre la bocca mi si riempiva d'acqua e la gola si dilatava fino a perdersi nei polmoni. Rinvenni su una riva sconosciuta, voci di donne che cantavano. Poi mi svegliai, urla, spari, svenni ancora, il resto sarebbe lungo da raccontare, è inutile alla fine. La rotta e i sensi perduti, la fame, la consustanzialità con gli affogati. E poi da qui sulla transenna, ora guardo la strada. Una volta in metropolitana ho visto Salubi, mio padre, nel buio più buio di una galleria. Nero nel nero. Un attimo, il tempo di una vita. Ora che dorme il cantiere io vedo da quassù la mia strada, che ogni giorno percorro verso Loreto, con il mio carico di merce e oltre la nebbia, lassù nel buio, tra le stelle, un'altra strada.
Grazie, Mussapi ha aggiunto anche nella sua riflessione spunti ulteriori e unificanti. Antonio Riccardi, poi Alessandro Rivali, e se volete anche comunque già porre delle questioni, poi avanzano pochi minuti.
Uscirò straniato da legislatore ad antropologo, insomma, tornerò a casa che non so.
Non esci vivo.
Infatti.
No, ma io.
Manca solo di essere il becchino di quelli che non hai citato, così a posto.
Che implicitamente lo è. No, ma io devo dire solo poche cose. La prima che mi è venuta in mente, poi sentendo, non vorrei contraddire la dottoressa Fallaci, diciamo, però dalla mia piccola esperienza ho capito che al potere della poesia non gliene frega niente, ma niente proprio. Al massimo, ma proprio raramente e in modo del tutto marginale, vorrei dire anche occasionale, sporadico, può divertire, può interessare così, come un simpatico passatempo, ma che la potere sia veramente intimorito dalla letteratura, dalla poesia, diciamo, e quindi implicitamente da quella letteratura che affonda più profondamente in sé, ma io credo che sinceramente non gliene preghi molto. Detto questo, non vorrei sembrare disfattista, anzi, o pessimista, che non lo sono naturalmente, e anzi vorrei riprendere la suggestione di Paganini che mi è piaciuta molto, devo dire, cioè vorrei proporre a tutti di considerare dove i nostri amici autori tengono i libri di poesia, che è una cosa molto interessante, cioè così come è interessante capire come gli scrittori sistemano la propria biblioteca personale. Ne ricordo uno molto interessante, Francesco Orlando, che è stato un grande studioso di letteratura, di psicoanalisi, grande professore universitario, da ultimo anche, ahimè, scrittore di prosa, aveva a un certo punto risistemato la sua biblioteca e mi colpì molto con che entusiasmo me lo comunicava. Mi dice, sai, ho capito che si doveva risistemare tutta la biblioteca, 20.000 libri, eccetera, eccetera, per ordine strettamente, per ordine cronologico, indipendentemente dalle materie, dalle tradizioni, e scopri delle cose impressionanti. Cabalistica, cioè un ridisegno del mondo in ordine cabalistico, tutto dentro la testa di chi la ordina, naturalmente. Ecco perché è interessante capire come è sistemato. Però Ermanno dice una cosa più ancora estrema, cioè non solo come, ma dove sono messi. Ecco, io credo che avremo delle sorprese, nel senso che la posizione di marginalità, vorrei dire, della poesia la troveremmo esemplata nella sistemazione fisica, che è poi sempre quel che importa, appunto, ritornando alla questione della fallace, sugli scaffali e nelle localizzazioni topografiche della casa. Ecco perché quando c'è un accadimento editoriale, come in questo caso, che riguarda la poesia con tanta profondità, serietà, amore, competenza, dobbiamo essere molto, molto attenti, perché sono occasioni rare, lo dico anche qui per una esperienza non troppo piccola, nel senso che gli editori fanno una fatica mostruosa a occuparsi di poesia. Infatti non so se vedete, nessuno si occupa di poesia, cioè nessun grande editore, sostanzialmente pochissimi editori pubblicano la poesia, semplicemente perché nessuno la vuole. È banale, se gli editori, cioè se ci fosse un ascolto reale, cioè un acquisto, qualcuno che tira fuori dei soldi dal proprio portafoglio, va in libreria e dice mi dia l'ultimo libro di tal... gli editori lo farebbero subito, perché gli editori sono così, sono gente pratica. E allora, come dire, ogni volta che ci troviamo di fronte ad una occasione editoriale, in questo caso poi è anche una buona occasione, mi tocca dar ragione persino a Rondoni stasera, è una cosa proprio che
non ci
credo neanche io.
Attenzione che è in piedi, se sentiamo
e quindi insomma, no, credo che davvero sia un'occasione, ed è un'occasione perché, come diceva Roberto, la poesia italiana è una poesia estremamente ricca anche a confronto di altre tradizioni importanti, soprattutto quelle dominanti, naturalmente quella anglosassone principalmente, che è una grande poesia quella del Novecento anglosassone, ci mancherebbe altro, anzi è la poesia dominante, ma ecco, anche in confronto a queste primarie la poesia italiana non solo non sfigura, ma tiene alta la questione della propria tradizione, cioè l'orientamento profondo, il senso di responsabilità, di civiltà, appunto, come si diceva prima, no? Che sta dentro il lavoro dei poeti. E, insomma, un'altra suggestione, ma poi chiudo lì, insomma, è proprio la questione in relazione tra la poesia e la narrativa, cioè a volte effettivamente, come diceva giustamente Ermanno prima, si ha l'impressione che nella poesia ci sia un lavoro, diciamo genericamente, per dirne una cosa, vero, e mentre a volte, non dico sempre naturalmente, ma a volte si ha l'impressione che non ci sia la medesima verità dentro il lavoro della narrativa, ecco, lo dico anche qui un po' per esperienza personale. E niente, chiudo direi leggendo, ecco perché
visto che sono bravo,
sei antropologo ma pratico, antropologo un po' Valletta, sì. Solo queste.
Sono cinque.
scherzo.
E non leggere quelle degli altri.
Vittorio Bottego è stato un grande esploratore, un losco figura in realtà, ma insomma un grande esploratore italiano che ha fatto una brutta fine, come forse meritava, in Africa alla fine dell'Ottocento.
Sudan.
È stato non sì, sì, poi ha fatto un sacco di cose, anche meritorie naturalmente, eccetera, però non deve essere stato, insomma, forse non andarci a cena, ecco. Però mi interessava perché ho un proprio prozio che era compagno di classe assieme e che con Bottego e poi è ritornato nel suo podere e non si è mai mosso, invece quell'altro è andato in Africa, eccetera. Ogni destino porta una prova. A volte un castigo, e conta quanto costa in facoltà, bene, felicità. Odet era con Bottego in collegio, uno lontano da casa con l'altro. Sono fatto di materia leggera, devo andare e meritare per levare un vapore che mi grava. Scrivendo a casa farò l'avventuriero, voleva dire salvatemi, vi prego. Grazie.
Alessandro Rivali, credo il più giovane della compagnia di stasera.
Pulcino, un grosso pulcino. Allora, siamo partiti stasera, buonasera a tutti, chiedendoci che cosa c'è quando c'è poesia, che cos'è la poesia. Due riflessioni molto molto personali. Mi è capitato di intervistare lo scorso dicembre una poetessa importante, ma anche non notissima in Italia, qui credo sia molto apprezzata, Olga Sedakova, che ha vissuto l'adolescenza nella Russia degli anni 70 e mi ha raccontato la sua esperienza. Lei ha sofferto diverse sedute di elettroshock perché era innamorata della poesia. È stata in manicomio diversi mesi perché era innamorata della poesia. Quando ho chiesto di raccontarmi qualcosa, qualche dettaglio, come cerca di fare un giornalista che assetato di aneddoti, mi diceva: non te lo posso raccontare, è stato troppo duro. Però ti posso raccontare questo, che io una notte con insieme le mie amiche le passavo ad Attilo scrivere testi proibiti e che avevo una sete di poesia come un assetato nel deserto o come un affamato del pane. Cito questo perché quando la guardavo negli occhi io tremavo, perché quando mi è capitato di scrivere non ho corso nessun rischio, e leggevo nei suoi occhi una luce straordinaria, un grande orgoglio e anche una sorta di perdono, di misericordia nei confronti dell'uomo. Questo è per dire, ecco, cosa c'è la poesia? Sì, c'è molta ricerca, a costo di essere molto banale, ma di verità, di interiorità. Lei appunto fu arrestata o ebbe problemi perché le trovarono il KGB sul nastro della macchina da scrivere dei testi proibiti che non si potevano leggere. Poi mi chiedo, parliamo di problemi editoriali, no? Infatti sembra veramente che la poesia venda poco, non interessi se uno fa riesce a vendere 1000 copie, è un best seller, un gran colpo. E il problema è che, come diceva Miro De Angelis, per un poeta credo che la poesia è una via, sia una via obbligata. Mi è capitato di leggere recentemente una biografia straordinaria su un personaggio molto interessante che è Dylan Thomas, e lui così, con fare istrionico che lo caratterizzava, diceva: il problema è che per un poeta è che non è che decide lui quando iniziare o smettere di scrivere poesia, è lei che ti prende, che ti insegue. Quando piantarono nel ghiaccio della Colima Shalamov, lui scrisse delle lettere meravigliose a Pasternak, che era ancora famoso e non visto male, era prima del Nobel. È un carteggio straordinario che ha pubblicato Archinto alcuni anni fa, in cui veniamo a conoscenza dello scheletro del Zivago. E Shalamov dice che lui non si arrendeva a quel ghiaccio, a quell'orrore, perché sognava di riprendere in mano una matita e poter scrivere una poesia. Ecco, io non so cosa ci fosse nel cuore di quell'uomo, però quando ho letto questa lettera ho fatto un salto sulla sedia. Io non so che cosa voglia dire esattamente scrivere poesia, però qualcosa di grande, misterioso, sì, lo posso dire. La poesia è ricerca interiore. Ecco, una cosa, sono molto d'accordo con, così come suggestione personale, sulla cesura che ha scelto Francesco per iniziare la poesia del Novecento. È più una suggestione personale, il 1916. Riprendendo stasera l'introduzione di Francesco, ho detto: sì, anch'io sento molto, molto questa data come un grande spartiacque, perché il 16, per esempio, il primo luglio del 16 scomparve un'intera generazione nel fango della Somme. La prima guerra mondiale è la grande cesura, cancella quello che Zweig avrebbe chiamato il mondo di ieri. Io ho iniziato appunto poesia come ricerca interiore, come forma di conoscenza. Sì, sono d'accordissimo. Io ho iniziato a scrivere, non avevo mai pensato quando ero ragazzo che avrei scritto poesia. Ero appassionato di storia, avrei voluto scrivere forse libri di storia. Però avevo mio padre che era scappato da due incendi, sono due date. Mio padre scampò miracolosamente la notte del 19 luglio del 36 alle fiamme della sua casa, perché fu incendiata dagli anarchici di Barcellona, così all'inizio della guerra civile. Si salvò per miracolo, si imbarcò una vita piuttosto avventurosa, e si salvò per miracolo il 7 aprile del 44, quando fu messo al muro da una pattuglia tedesca che l'aveva preso per strada. Io sono cresciuto con questi racconti, questa storia di salvezze, miracoli, di volti, di sangue, per cui a un certo punto mi sono trovato questo bagaglio di memoria e ho detto: io voglio scrivere questa storia, vorrei raccontarla, e per qua sapere qualcosa in più di me stesso, forse. Pamuk, un Nobel recente, ha scritto che lui scrive per sapere come va a finire, ed è un... suona bene, è una qualcosa molto interessante. Scrivo perché, lo diceva anche qui De Angelis, scrivo per vedere come va a finire, non so esattamente cosa scrivo finché non ho incominciato a scrivere. E, ultime due cose, Ferlinghetti diceva che la poesia è la luce fuori dal tunnel, ma è anche il buio dentro il tunnel, ed è una frase che sento molto vicino. E l'ultima cosa, sono grato a Francesco perché conclude il suo libro con una nota di speranza, dicendo che se ogni tanto sembra di assistere a un grande silenzio, non è questo silenzio un silenzio di resa, ma al limite riprende un silenzio di speranza e di attesa. Grazie.
Sono domande a bruciapelo di amici. Beh, allora, io, ascoltata la grande ricchezza di spunti, concluderei per trattenere insomma le parole che abbiamo ascoltato e anche la chiave con cui abbiamo risentito alcune poesie degli autori ospiti. mi è colpito quest'ultimo allargamento di Rivale sul tema della, dell'essere dentro il tempo e la storia con i suoi rischi e con le sue insidie. Non è esperienza, se vogliamo, italiana, no? Parlava della Russia, però certamente anche questa differenza di volto di potere che segnava Riccardi e segnava Rivali, siamo in un potere che forse mostra il volto di potere solamente, e c'era un potere che aveva un'altra idea, per cui anche tutti quelli di Piazza Majakovskij, da cui partì il Samizdat, così, l'insurrezione normale dell'umano che si poneva con la sua povertà di voler esistere, diventava, no, rischioso, come diceva Havel, da poco scomparso, il potere dei senza potere. Però anche il potere che può e basta, in realtà, che sembra di meno, in realtà ha un'idea, quella di potere e basta. Quindi forse è anche più difficile, no? Ma lo dico perché c'è un aspetto che mi colpisce della parola poetica, che è anche quella della sua comprensibilità, non in chiave sociologica, vale a dire deve essere comprensibile per essere utilizzabile, no? in qualche modo, ma comprensibile all'esperienza, quindi in qualche modo ricollego quel punto profondo, no? di sé, dell'io, dell'esperienza umana, anche al tratto della storia, quindi all'impregnarsi del tempo, impregnarsi delle citazioni delle metropolitane, piuttosto che del clima umano, della posizione umana, della libertà che c'è attorno. E mi pare che le parole del Mussapi, di questo sottofondo antropologico che è emerso sia nel lavoro di Napoli, ma anche dal vivo delle testimonianze ascoltate, sia giusto, che non è sottofondo perché è minimalista o così anarchico, no? Ma non aderisce a un pensiero, ma si fa forma del pensiero. Ed è analogo a quello che De Angelis diceva: io non scrivo quello che so, ma inizio a saperlo scrivendo. E concludeva Rivali, sapere, citando Pamuk, sapere qualcosa in più, quindi è un tema di conoscenza. Ecco, mi sembrano tutti aspetti molto, molto belli, molto ricchi, ed è forse vero che insomma, abbiamo dato un contributo altrettanto grande, almeno come quello della narrativa, che è più mercantilizzabile. No? No, sono contento, e anche perché dei 29 autori qui presenti, ad esempio in questa antologia, mi meraviglio di essere stato così fedele nel seguire amici che ci hanno portato qui 26 di questi autori, e gli altri semplicemente perché forse non potevano quel mese. No? È bello poter seguire, è bello fare un centro culturale che segue la vita singola di persone che si pongono, di gente che si incontra. Quindi ringrazio davvero tutti, personalmente, principalmente io, credo a nome di tutti. Buonanotte. Concludo con un avviso, spero, credo gradito: il 9 febbraio qui ricordiamo il centenario, di cui già bene si è scritto in vari luoghi, di Giorgio Caproni, Alla ricerca di un bene perduto, forse solo nascosto. Presentiamo il video, il film fatto di spezzoni Rai ben montati, praticamente inedito, di Rai Educational, fatto da Gianni Barcelloni e Gabriella Sica, e poi ascoltiamo Giancarlo Pontigia che un po' lo introduce, e Cesare Cavalleri che ha avuto un carteggio inedito con Caproni, di cui ci concede qualche lettura di lettere ricevute. Grazie ancora e buonanotte.
Grazie.